Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Stazio Radiofonica Vaticana. Saluto vos omnes, ego sum Fabius Scola Grande. Placet mi vobis, anca auditionem Latine redditam prebere. Ben trovati all'ascolto della 187esima puntata di Anima Latina, il nostro programma radiofonico, vademecum radiofonico, dedicato ai cultori della lingua latina, lingua ufficiale della Chiesa, lingua di Cicerone. È la lingua che in qualche modo ci tiene agganciati alla memoria e quindi ci permette di andare avanti, di vivere senza dimenticare la saggezza degli antichi, la tradizione della Chiesa. De gustibus non est disputandum, ma siamo sicuri che questa trasmissione vi piacerà. Se invece vi avremo deluso, tenete conto che errare humanum est, e comunque in extrema ratio, se non volete ascoltarci ob torto collo, almeno una tantum potete sempre spegnere la radio, ma in quel caso non potremo esimerci dall'esclamare
o tempora o mores.
Grazie anche a Maria Milvia Morciano, giornalista e archeologa, che realizza e conduce con me questa trasmissione. Ciao Maria.
Ave Fabi, avete omnes.
E abbiamo in studio dall'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana oggi il professor Roberto Fusco. Ben ritrovato, professore.
Grazie Fabio, grazie Maria.
Non solo scriptor di questo ufficio, ma anche preside della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche della Pontificia Università Salesiana. Professore, stiamo registrando ormai quasi a metà marzo. Come procede la vita accademica?
È in una fase abbastanza contorta. Adesso c'è la programmazione.
È impegnativa.
È abbastanza impegnativa, sì. C'è la programmazione del prossimo anno accademico che la si sta avviando, e tutte le attività non facili di reperimento studenti che sono un po' la nostra croce.
E noi promuoveremo questa facoltà perché crediamo sia giusto farlo proprio per i contenuti dei vostri corsi. Lo faremo magari, no, come lo scorso anno, con una puntata ad hoc più avanti. Adesso andiamo a vedere i post di Papa Francesco dall'account @pontifex_ln, l'account X del Papa, e andiamo a tradurre da latino in italiano un post. Abbiamo scelto quello del 4 febbraio 2025.
Abnegatio infantia silens vox est, quae ordinis economici defert iniquitatem, bellorum nequitiam, medicorum curarum et scolarum institutionis defectum. Tante injustitiae potissimum parvulos infirmosque gravant.
Grazie Maria per aver letto questo post, che si riferisce, proprio eravamo agli inizi di febbraio, al summit internazionale sui diritti dei bambini voluto da Papa Francesco e organizzato dal Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini. E al termine di questo summit il Papa ha anche annunciato che preparerà un'esortazione apostolica dedicata ai bambini. E in questo caso si parlava in particolare, nel discorso del Papa, della abnegatio infantiae, che sarebbe, professore, l'infanzia negata.
Sì, la negazione dell'infanzia, se vogliamo essere letterali, quindi sì. Devo dire che anche qui abbiamo una frase breve, profondissima, ben radicata in un linguaggio che esiste già nel latino classico, e quindi che non dà veramente nessuna, credo, proprio difficoltà di resa in lingua latina.
Quindi abnegatio infantis silens vox est, è un grido silenzioso,
esatto,
in qualche modo. Quae ordinis economici,
che denuncia, defert,
defert
iniquitatem ordinis economici,
che quindi denuncia l'iniquità del sistema economico. Bellorum nequitiam,
quindi l'orrore, la bruttezza delle guerre.
E poi il defectum di medicorum curarum et scolarum institutionis.
Esatto, defectus per indicare appunto l'assenza, la mancanza
sia di cure mediche che di educazione scolastica. E poi c'è un'affermazione conclusiva molto forte: tante ingiustizie
potissimum parvulos infirmosque gravant, cioè un numero così alto di ingiustizie, no? Grava soprattutto. Cioè il verbo gravo in latino è transitivo, va bene? Quindi appesantisce, diciamo così, soprattutto i piccoli e i malati, i deboli.
E passiamo ora invece allo spazio dedicato ai neologismi. Troviamo delle espressioni latine coniate nella modernità e raccolte nel lexicon Recentis Latinitatis, appunto, per tradurre termini moderni. C'è ormai da tempo l'usanza di bere acqua frizzante, e quindi quando uno ha la possibilità di sedersi al ristorante, la domanda è famosa. C'era anche un bellissimo sketch scritto da Achille Campanile: liscia o gasata? E frizzante, in latino come lo possiamo tradurre, Maria?
Punctunculam inferens.
Cosa significa, professore? Che in qualche modo ti frizza nella bocca, ti punge.
Fabio, tu mi provochi, va bene? Scegli sempre dei vocaboli con cui io non mi trovo d'accordo con il
dizionario. Con la traduzione, sì.
No, nel senso che, allora, frizzante è una qualità del gusto, no? Qui la soluzione che è stata escogitata è che praticamente un'acqua che ci butta dentro dei puntini, cioè la presenza praticamente della bollicina di ossigeno, che sì, in maniera molto remota, ecco, produce quell'effetto acidulo, no, che notiamo nell'acqua frizzante, che ce la rende così fresca e piacevole, specialmente in estate. Però esistono modalità per rendere quella acetosità, diciamo così, dell'acqua, che non sono state prese, ecco, in considerazione. Certo, usare l'aggettivo acer, asper, magari sarebbe stato un po' troppo forte, però ecco, avrei calcato la mano piuttosto sul gusto e non sulla presenza della bollicina.
Il gas. Ecco. E passiamo allora al gergo ecclesiale, la nostra terza rubrica. Qui una parola molto interessante. La parola italiana è mozzetta, però Maria ha trovato che effettivamente la parola originaria di questo vestimento liturgico sarebbe dal latino
medievale, almucia,
poi almuzia. E comunque stiamo parlando, professore, di una mantellina,
sì,
con cappuccio chiusa al petto da una bottoniera.
Sì, è una veste ecclesiastica, non è esattamente di uso liturgico, però è una cosa che è distintiva di una categoria del mondo ecclesiastico, che sono i canonici. Originariamente, perché parliamo ovviamente di utilizzi basso medievali, no? Si trattava di una mantelletta di pelliccia. La vediamo in quello che è avanzato a livello di storia dell'arte, di varie dimensioni, qualche volta che copra solo le spalle, qualche altra volta scende anche lungo la schiena. Oggi è di uso totalmente raro, se non completamente finito, e ecco, viene chiusa normalmente sul petto da alcuni bottoni, proprio per il fatto che indica un certo rango a livello ecclesiale. È portata naturalmente dal Papa, colore rosso, dai cardinali, dai vescovi, da alcuni prelati. In quel caso i prelati ce l'hanno di colore nero.
L'almuzia, o appunto mozzetta.
Per questa ragione si parla dell'onore della mozzetta, dà un po' il senso dell'alto rango di chi la indossa. Di conseguenza si parla di avere l'onore della mozzetta, nel senso di appartenere a un grado, va bene, corrispondente nella gerarchia dei prelati.
E chiudiamo con le espressioni, i proverbi, i modi di dire. In questo caso Maria ha scelto un'espressione che sarà gradita al professor Fusco, che è un grecista, ricordiamo. L'espressione è?
Greca sunt non leguntur, oppure grecum est non legitur.
Che sarebbe, è greco e quindi non si legge.
E quando noi diciamo che parlo turco,
parli arabo, ho parlato arabo.
Esatto, quindi
cioè
in ogni
ci si riferisce a una lingua
che non si capisce,
che non si capisce,
no? Che proprio non ci capiamo proprio niente.
Da dove viene però questa espressione?
Allora, l'espressione come tale, come l'abbiamo sentita, quindi grecum est non legitur, o al plurale greca sunt non leguntur, viene fatta a risalire a Shakespeare, al Giulio Cesare di Shakespeare, dove c'è un personaggio colto, studioso e anche ottimo conoscitore del greco, che allude a un discorso di Cicerone affermando di non capire davvero quello che Cicerone, in quel passo che viene citato, stesse dicendo, e così afferma in inglese: for my non part It was Greek to me.
Cioè, quindi, per me era arabo.
Praticamente per me è come se fosse greco. Ora, questa cosa qui naturalmente viene tradotta nelle varie lingue secondo quello che di luogo in luogo si ritiene qualcosa di veramente incomprensibile, no? Quindi il greco è, ahimè, associato da molti, diventa metafora di una lingua particolarmente ostica, non solo in inglese, però per esempio ho saputo anche in polacco, in norvegese, addirittura in spagnolo. Per i greci, per esempio, lo stereotipo della dell'indecifrabilità è il cinese, quindi loro questa stessa espressione la usano dicendo chiaramente il greco non lo capisco, ma
attuali?
Sì, i greci
perché
di
oggi. Anticamente erano i barbari che balbettavano.
Certo, anticamente erano i barbari, giustamente.
Però si trova nei manoscritti di età medievale, perché nel Medioevo il greco non, per esempio Petrarca si dannava di non poter leggere in greco.
E quindi quando anche gli amanuensi traducevano e trascrivevano, dicevano questo è greco e non l'ho capito.
Così pare. Effettivamente. Diciamo che è un'espressione, no? Di cui non si ha effettivamente nessuna testimonianza, ma la si è ricondotta in effetti a questa ipotesi. La stessa espressione si ritrova per esempio nelle novelle del Corpus Iuris Civilis, dove ci si poteva trovare mentre si studiava, no? Di fronte a qualche passo greco, e allora si saltava dicendo non si riesce a capire, va bene?
Grazie professor Roberto Fusco dall'Ufficio Lettere Latine Vaticano, grazie per essere stato con noi nella prima parte di questa puntata e a risentirci a una prossima trasmissione.
Grazie a voi, vengo sempre volentieri.
Amici di Anima Latina, nella seconda parte della trasmissione odierna abbiamo il piacere di ospitare, questa volta in studio, una latinista, filologa, critica letteraria che è già intervenuta altre volte, seppur solo telefonicamente, ai nostri microfoni. Do il benvenuto alla professoressa Maria Jennifer Falcone.
Buonasera.
Allora, ricordo, docente associato di lingua e letteratura latina presso l'Università di Pavia, nella sede di Cremona, Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali. Dico bene?
Dice benissimo.
Professoressa, lei è una studiosa di testi latini, prevalentemente in poesia, dall'età arcaica fino alla tarda antichità, si è occupata di edizioni critiche a partire dai manoscritti, ha commentato e analizzato i testi di cui si occupa anche sotto il profilo storico-letterario. Ricordo le sue pubblicazioni più importanti, nel 2016 uno studio sulla Medea, sulla scena tragica repubblicana, poi nel 2021 sia in inglese che in tedesco uno studio sulla Ilias Latina. Dico bene?
Sì, l'Ilias Latina. Era uno studio che ho condotto quando lavoravo ancora in Germania, quindi è un volume curato insieme a un collega in cui raccogliamo una serie di contributi su questo testo.
L'Iliade Latina.
Sì, un testo sottovalutato per lungo tempo. Perché,
che risale a?
Ecco, questa già è la prima questione. L'autore è incerto, però siamo abbastanza convinti, c'è abbastanza uniformità di giudizio, età neroniana. È una sintesi estrema, in poco più di 1000 versi, di tutta l'Iliade greca, ma ha notevoli ambizioni letterarie. e da questo studio in poi devo dire che c'è stata convergenza, molti studiosi se ne stanno adesso occupando, nuove edizioni critiche, nuovi commenti, è un testo che sta dando molte soddisfazioni.
E poi proprio lo scorso anno con Christoph Schubert ha pubblicato La Musa incatenata, prigionia e arte dall'antichità all'età contemporanea, e ne abbiamo parlato diffusamente in una puntata di Anima Latina il 24 ottobre 2024, quindi se volete andate a cercarvela questa puntata, perché oggi vogliamo innanzitutto parlare con la professoressa Falcone del suo lavoro di ricerca e del suo lavoro di docente, perché sono due attività che ovviamente in qualche modo vanno insieme, che però dimostrano, e siamo contenti di parlarne proprio qui ai microfoni di Anima Latina, la grande attualità che ha lo studio di lingue così antiche, soprattutto della lingua latina. Nel senso che lei passa tantissime ore in biblioteca, molte anche in aula a insegnare, e parla di argomenti, di temi legati alla letteratura latina, a volte anche alla letteratura antica greca, che sembrano scollegati, no, dall'oggi, e invece non è vero.
Assolutamente no, io credo molto che l'insegnamento universitario sia bello, è un lavoro privilegiato e meraviglioso proprio perché permette questo, cioè permette di abbinare un lavoro un po' solitario, se vogliamo, che è quello della biblioteca, che però è un lavoro di fino, un lavoro di, appunto, di cura della parola antica, filologia, questo vuol dire, no? Amore per la parola, quindi un lavoro che se si fa come un lavoro di servizio è sostanzialmente a servizio quasi amoroso di queste parole così antiche che abbiamo avuto la sorte e quindi anche il compito di avere tra le mani. E questo lavoro qui, un po' solitario, grazie alla docenza universitaria si può mettere direttamente alla prova con i giovani. Insegnare ai giovani ventenni, ventunenni, venticinquenni è un'esperienza meravigliosa perché loro hanno uno sguardo nuovo, uno sguardo verso il futuro, e quindi sono loro ai quali noi affidiamo, tradere alla fine questo significa, affidiamo questi testi, questa poesia, questa prosa così antica, così, diciamo, simile ma anche molto distante da noi, perché possa essere uno dei loro strumenti, uno dei loro attrezzi nello zainetto della loro vita, che si possono portare dietro qualunque lavoro poi decidano di fare da grandi.
Abbiamo detto che lei insegna a Cremona, Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia, e i suoi studenti a cosa sono interessati? Quando vede che sono particolarmente presi dalle materie?
Allora,
che
i miei studenti sono meravigliosi. Racconto un aneddoto delle lezioni proprio recentemente concluse nel primo semestre. Io ho spesso davanti studenti che non hanno mai fatto latino al liceo. È un fenomeno questo che si verifica molto spesso ormai all'università, quindi spesso capita di insegnare latino da zero. E la motivazione di questi ragazzi spesso è enorme. Al punto che noi abbiamo queste lavagne elettroniche, sì. Quando si vuole scrivere su queste lavagne elettroniche c'è questa cosa che l'orario si ferma, non continua l'orologio. Stavamo lavorando, abbiamo fatto più di mezz'ora di lezione in più traducendo, semplicemente traducendo il testo, quindi
dal latino in italiano?
Sì, stavamo facendo un esercizio semplice di traduzione di base.
Ed erano così presi che non si sono accorti che la lezione era terminata.
Neanche loro, all'università non suona la campanella. È stata un'esperienza molto bella. Poi, oltre a questo, naturalmente insegno lingua e letteratura latina, quindi un corso più avanzato, e da qualche anno insegno anche storia della tradizione e fortuna dei classici, che nel dipartimento...
Ecco, ma come fare a far appassionare i giovani a queste materie? Qual è la regola che lei si mette come docente?
Io sono molto appassionata e credo che questo si veda e si trasmetta moltissimo. Poi c'è un lavoro di ricerca sulla innovazione didattica a cui io tengo moltissimo.
Faccio un esempio?
Sì, noi facciamo per esempio i primi giorni, se la classe è un pochino numerosa chiaramente c'è un po' di timidezza. Allora, per evitare di intimorire troppo i ragazzi, usiamo anche molto la tecnologia, quindi interazione attraverso lo smartphone, per esempio. Oppure invito a lavorare molto in gruppo. In uno dei miei insegnamenti, quello di tradizione, per esempio, da un certo momento delle lezioni in poi, io faccio sempre lezione con uno degli studenti. Vale come valutazione per l'esame finale, ma è un modo per costruire insieme l'insegnamento, e io ricevo tantissimo da loro. Perché il fatto che nella relazione educativa, diciamo, ci sia uno scambio, che sia una cosa bidirezionale, per me è fondamentale. E quindi loro sentono questa vicinanza, anche questa curiosità anche mia verso di loro e non solo loro verso la materia, e quindi è bellissimo.
Ecco, c'è anche un'occasione un po' più specifica per la quale abbiamo invitato qui in studio la professoressa Maria Jennifer Falcone, ed è un evento che si svolgerà il 4 e il 5 aprile qui a Roma presso l'Università Sapienza, ed è la seconda edizione di un workshop dedicato a matematica e latino, dedicato alla scuola secondaria di secondo grado, quindi un workshop che vuole mettere in dialogo queste discipline, evidenziando l'importanza del loro rapporto nella storia della cultura, quest'anno con un focus sulla astronomia, potremmo dire.
Sì, astronomia, natura, e siamo molto orgogliosi, felici, io sono molto felice di far parte di questa squadra numerosa di colleghi che veniamo da diversi atenei e dal mondo della scuola. E la seconda edizione si è proprio costruita una comunità tra docenti universitari e docenti di scuola secondaria, ma non mancano neanche gli studenti mai, neanche in questa seconda edizione del workshop, gli studenti proprio delle scuole superiori hanno sempre un loro piccolo ruolo. Si è creata questa comunità convinta che c'è bisogno di trovare delle nuove strade per insegnare il latino in maniera diversa a seconda dei vari orientamenti scolastici. Non possiamo pensare di insegnare lo stesso latino, lo stesso canone in tutte le scuole in cui il latino viene insegnato. Tra le novità, no, della nuova scuola che stanno arrivando, c'è anche il latino per le medie, per esempio, e anche lì nelle indicazioni che hanno iniziato a circolare si parla molto di latino della scienza. Questo perché, insomma, fino a Gauss, sostanzialmente fino a poco meno di 200 anni fa, il latino era una lingua corrente per raccontare nuovi mondi, nuove scoperte scientifiche, l'uso di un nuovo simbolo matematico, e si usava il latino per dirlo, per difenderlo. Un latino raffinato, peraltro, perché molti di questi scienziati avevano una familiarità enorme con i testi antichi. Nell'epistolario di Gauss, per esempio, ci sono cose spettacolari, una capacità di lettura di Virgilio e di citazione a memoria di Virgilio, Ovidio, Tibullo, da un astronomo di quel calibro, dal Princeps Mathematicorum. Insomma, io non credo di essere capace di parlare dei logaritmi come Gauss parlava di Virgilio.
Quindi si potrebbe insegnare il latino anche utilizzando dei testi di riferimento che sono testi scientifici.
Esattamente, questo è l'obiettivo, diciamo, di questo workshop: creare anche dei materiali didattici. Gli atti del primo workshop sono in corso di pubblicazione, siamo quasi alla fine, saranno in open access, proprio perché crediamo che possano arrivare nella disposizione dei docenti di scuola. Quindi, diciamo, portare ad una interdisciplinarità vera, che non è facile, perché anche nelle riunioni del comitato noi ci rendiamo conto che a volte il modo di pensare dei matematici e dei filologi non è proprio identico, però ci si parla, ci si confronta e i risultati sono veramente eccezionali. L'atmosfera che si respirava l'anno scorso, e speriamo anche quest'anno, era proprio di grande entusiasmo, e speriamo che poi arrivi alle classi, perché poi l'obiettivo non è parlare tra di noi, ma unire, diciamo, le forze, l'università, la scuola, per arrivare ai ragazzi, chiaramente.
E ricordiamoci che nei tempi antichi l'erudito lo era sia nelle materie umanistiche come in quelle scientifiche. Questa separazione poi è arrivata più tardi, no? Questo manicheismo.
Purtroppo sì, ma quando ci si parla si scopre che siamo molto più vicini di quello che sembra.
Allora, il 4 e il 5 aprile, seconda edizione del workshop Matematica e Latino nella scuola secondaria di secondo grado. Per iscrizioni online l'indirizzo è www.liceomatematico.it. Grazie a Maria Jennifer Falcone, che ricordiamo è professoressa associata di Lingua e Letteratura Latina presso l'Università di Pavia, sede di Cremona. Grazie e alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Ed è giunto il momento dei ringraziamenti. Innanzitutto un sentito grazie a Maria Jennifer Falcone, filologa, latinista, ricercatrice e docente, che è stata con noi nella seconda parte della trasmissione odierna. Grazie al professor Roberto Fusco dell'Ufficio Lettere Latine, che invece è stato con noi nella prima parte della trasmissione di questa settimana. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine anche della 187esima puntata di Anima Latina, il nostro vademecum per Latin Lovers, che troverete in podcast, come tutte le altre puntate, sul sito Vatican News e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori, et dulcis in fundo al tecnico Gustavus Messina. Mutatis mutandis,
absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete!